In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. È parola del Signore. La solennità dell'ascensione del Signore viene a chiudere un ciclo ben preciso che è rivelazione di Dio, questo Dio che si manifesta mediante fatti concreti. Ha mandato il Figlio, c'è stato il periodo della predicazione, poi la passione, la morte. E quando tutto sembrava terminato nella normalità di quello che noi viviamo tutti i giorni, invece c'è la risurrezione, il vivere con i suoi apostoli nuovamente. Notate che nella seconda lettura inizia dicendo che mentre Gesù risorto è a tavola con loro, e quindi in una normalità di corpo umano, di persona umana completa, che condivide la vita con i suoi apostoli. Ecco, questo Gesù risorto, quindi un corpo vero, una persona vera, come noi, no, meglio di noi, ecco, chiude il ciclo della sua presenza visibile con questa, diciamo, nuova presenza, non più visibile agli occhi, ma presente con la forza dello Spirito. Allora, gli Atti degli Apostoli, il Vangelo, hanno in qualche maniera cercato di trasmettere in un linguaggio semplice, secondo le credenze dell'epoca. L'idea era di una terra piatta, dove ci sono le vicende umane, e di un cielo sopra dove abita Dio. Voi capite che questo è un modo legittimo, semplice, popolare a cui si adatta il racconto. Il problema è proprio invece questo avvenimento nuovo, questo Dio che si è rivelato in Gesù continua a rivelarsi, ma in una maniera totalmente nuova nella realtà della Chiesa, e lo celebreremo domenica prossima con la festa della Pentecoste, quando il dono dello Spirito entra in maniera visibile e forte in questa comunità un po' spaurita, che si è sentita sola e che invece riceve proprio dallo Spirito la forza di ripartire ad annunciare al mondo la fede cristiana. Nel cuore di queste persone c'erano tre domande che io penso abbiamo anche noi tuttora. Ogni persona umana pensosa ha queste domande nel cuore, e io penso che siano queste. La prima domanda: che cosa c'è dopo la morte? Dove sono i nostri cari? Dove andremo quando anche noi moriremo? E vogliamo una risposta. Una seconda domanda: ma solo lo spirito, l'anima, come si suol dire, o anche il corpo? Saremo con Dio, ma in che maniera ci saremo? La terza domanda. Ma questo Dio, rispetto a questa nostra vita terrena, è lontano, è vicino, ci ascolta, le nostre preghiere hanno un senso? Vedete, queste tre domande che non so se anche voi sentite con altre parole, naturalmente, questo tipo di interrogativo erano nel cuore degli apostoli, nel cuore della gente anche di allora. Allora è molto bello rileggere la festa dell'ascensione al cielo come una risposta a queste domande. La prima domanda: andò fra di loro Gesù risorto, quindi dopo la morte Gesù è vivo e non è un fantasma, ha un corpo, e questo corpo vive in mezzo a loro, mangiando con loro, facendosi toccare, avendo relazione interpersonale, quindi voglio dire, ti conosco e tu mi conosci, parlo con te e tu mi rispondi, ti voglio bene e tu mi ricambi il tuo amore. Quindi capite che qui c'è una risposta estremamente chiara alla grande domanda: che cosa c'è dopo la morte? La seconda domanda: c'è un corpo, c'è una persona intera, chiaramente. Quando dico corpo voglio solo sottolineare proprio quella parte che di solito noi escludiamo, pensando agli spiriti, alle anime. Risorgono le anime sono spirituali, non possono né morire perché vivono per sempre. Allora è molto bello, perché la Chiesa sta celebrando questa affermazione importantissima. Quel Dio creatore che ha creato l'universo e ci ha chiamato all'esistenza ad uno e ci ha dato la gioia di vivere, di conoscerlo e di amarlo, non ci abbandona nel momento supremo, proprio quello più terribile, che è la morte. Quello è il momento della massima fedeltà, perché quando tutta la realtà umana ci ha abbandonato e tutte le nostre ricerche scientifiche, tutto quello che volete, non è più capace di dare una risposta, quello è il momento in cui il Padre fedelmente ci ridona la pienezza della vita e ci attende per una comunione d'amore che dura per tutta l'eternità. Noi questo lo crediamo guardando alla persona di Gesù. Allora capite l'importanza quando Gesù dice: voi siete testimoni di tutto questo, perché voi, dice agli apostoli, mi avete visto in mezzo a voi, avete visto la passione, mi avete visto morto sulla croce, mi avete visto risorto a condividere la vita con voi. Bene, io ora ritorno al Padre. E guardate che questa parola ritornare al Padre è molto importante, perché se permettete voglio metterlo in evidenza anche così simbolicamente con le mani. C'è un Dio eterno, Padre, Figlio e Spirito, Dio infinitamente grande e sembrava inaccessibile, che invece decide innanzitutto di creare il mondo e poi di mandare il Verbo eterno a condividere questa esperienza di creature umane, proprio per riportare la comunione perfetta fra il Padre e la creazione, quella unione che si era spezzata quando l'uomo, nella sua superbia, aveva deciso di fare a meno di Dio, come purtroppo continuiamo a farlo ogni volta che commettiamo il peccato, ogni volta che lo vogliamo escludere dalla nostra vita, dalla società, dalla vita organizzata, come capita oggi in maniera molto forte nelle nostre società ormai secolarizzate. Bene, manda il Verbo a condividere questa esperienza terrena, ma poi quando il Verbo ritorna nell'unità col Padre, con lo Spirito Santo, porta con sé una persona umana, un corpo umano. Ed è questo il grande annuncio di oggi, che noi possiamo vivere fidandoci nella fede, con questa grande speranza che la nostra vita terrena è solo una preparazione a quello che sarà domani la nostra pienezza di vita nell'amore con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito. Allora la parola di Dio che abbiamo letta nella seconda lettura dice in maniera molto, secondo me, forte, dice che quando Gesù è entrato con il suo sangue, non in un santuario fatto di pietre, bello come questo, ma è entrato nel santuario eterno, ha aperto la porta e da quel momento dice che c'è, proprio parole testuali, una via vivente, una via che finalmente possiamo percorrere anche noi con il nostro corpo per entrare nella realtà definitiva. L'elemento determinante che ha permesso a Cristo di risorgere, anzi direi anzitutto che ha permesso a Cristo di essere concepito nel grembo di Maria e poi di risorgere, è la presenza dello Spirito Santo. È questa forza dello Spirito che, inserita nella nostra povera realtà umana, la spiritualizza e la rende capace di entrare nella realtà definitiva. Quando noi prendiamo un bambino, la cosa più bella che il Signore ci dona, la vita nuova, e lo battezziamo, ecco, in quel momento, in quella carne, che fisicamente sarebbe destinata alla corruzione, in quel momento entra la forza dello Spirito Santo e da quel momento quella persona è destinata a vivere in eterno. Ogni volta che celebriamo un sacramento, e oggi, anche oggi, la gioia di celebrare l'Eucaristia, la forza dello Spirito Santo entra in questa povera natura umana e la spiritualizza, preparandola alla gloria eterna, dove troveremo finalmente la pienezza e il completamento, il vertice di tutto quello che è la nostra esperienza umana, l'amore che abbiamo per le persone, la vita che abbiamo generato, tutte le realtà che stiamo vivendo con amore, perché dove c'è amore, dove c'è spirito, c'è vita eterna, dove c'è egoismo, dove c'è peccato, c'è la morte. Allora capite che il momento del passaggio sarà un momento in cui verremo liberati da tutto quello che è caduco, che è morte, che è egoismo, quello che noi chiamiamo il purgatorio, la purificazione, che ci toglierà tutto quello che è stato investito nella direzione sbagliata, ma farà brillare di piena forza e di piena luce tutto quello che avremo vissuto nell'amore. Quindi in paradiso, se la parola paradiso vuol dire pienezza di comunione d'amore, c'è il corpo umano di Cristo, la persona umana di Cristo. Ma a me piace oggi sottolineare, pensando alla Madonna di San Luca che oggi risale al monte, che c'è un secondo corpo, il corpo di Maria. La Chiesa ci ha chiesto di credere che anche il corpo umano di Maria è assunto in cielo nella pienezza della vita. Allora questa è la speranza cristiana. Testimoni sono gli apostoli, a noi tocca entrare in un atteggiamento di fede. Allora vedete, la fede cristiana non è su dottrine scritte su libri. La fede cristiana è nella persona di Gesù, in Lui risorto, nel suo corpo vivo, che sale al Padre e vive per sempre, aprendo la porta e tracciando la via sulla quale anche noi arriveremo a realizzare pienamente la nostra vita. Se questa è la fede, viviamo nella speranza e invochiamo lo Spirito. È lo Spirito che ci trasformerà, è lo Spirito che già oggi ci dà forza e coraggio di testimoniare questa verità e di viverla ogni giorno. Domenica prossima, nella festa di Pentecoste, ringrazieremo davvero il Signore di questo dono dello Spirito e gli chiederemo che i Suoi doni scendano non solo su di noi, su tutta la comunità parrocchiale, ma io direi sul mondo intero, su tutte le persone, soprattutto su quelle che ancora non conoscono Cristo e che noi speriamo con la nostra testimonianza di poterle portare con noi alla fede, per essere un giorno riuniti dal suo amore in paradiso.